Simone, allora, come si inizia un podcast giornalistico?
Aldo, ci sono due scuole di pensiero. Alcuni podcaster pensano che le puntate debbano iniziare sempre alla stessa maniera. La stessa identica sigla, il titolo del podcast, l'argomento che tratta. In questo modo, attraverso la ripetizione, i podcaster cercano di imporre un brand. Sentiamo ad esempio come inizia il podcast di Giulio Gaudiano.
Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale.
C'è però anche una soluzione alternativa. Alcuni podcaster iniziano introducendo subito il tema della puntata e solo dopo propongono la sigla. Ecco un esempio da Rishow, trasmissione della piattaforma Piano P, dedicata alla nuova Cina.
Wang Jianlin, 31 miliardi di dollari. Jack Ma, 28,3 miliardi di dollari. Ma Huateng, 24,9 miliardi di dollari. William Ding, 17,3 miliardi di dollari. Huang Wei, 15,9 miliardi di dollari. E potremmo andare avanti a lungo. Chi sono e cosa rappresentano queste cifre? Sono i principali miliardari cinesi secondo l'ultima classifica di Forbes. Le cifre costituiscono il loro patrimonio.
Ecco, molti podcast giornalistici usano l'effetto sorpresa. Che cosa significa?
È proprio così. Torniamo al podcast Rishow e alla Cina. In questo caso, i podcaster fanno ascoltare il suono della campanella a Wall Street, in occasione della quotazione miliardaria di Alibaba, gigante del commercio elettronico. Attirano così la nostra attenzione. Quindi ci spiegano di chi stanno parlando e qual è il tema.
The opening bell. And Alibaba. With its much anticipated IPO today on the podium.
È il 19 settembre 2014. A Wall Street si apre la seduta di contrattazioni. Alibaba, una delle società di e-commerce più importanti al mondo, sta per debuttare in borsa.
Simone, c'è qualche tecnica che ti colpisce nel podcast Veleno di Pablo Trincia, il più ascoltato in Italia?
Veleno utilizza infiniti stratagemmi narrativi per qualificare il suo racconto. Tra le soluzioni narrative più interessanti, quella che Trincia mette in atto per raccontare il suicidio di una mamma coinvolta nella vicenda dei presunti maltrattamenti subiti dai bambini di due paesini della bassa modenese.
Francesca, ritrovatasi sola nel suo appartamento al quinto piano, è disperata.
Arriviamo una domenica, suona il telefono di casa. Mia moglie va a rispondere al telefono e dall'altra parte la Francesca. Ciao Francesca, come stai e come non stai? Aveva una voce stranissima, quasi da ubriaca, non lo so. Vi ho voluto tanto bene, mi dispiace che le cose finiscano così, addio, è chiuso il telefono.
Federico e la moglie, allarmati, chiamano la polizia.
Nel momento in cui stavano entrando, hanno visto la Francesca scavalcare dal balcone del quinto piano
e volare giù.
Nel momento più drammatico del racconto di questo suicidio, Trincia inserisce una pausa, alcuni secondi di silenzio. Quindi interviene nel racconto e dice «volare giù». Trincia, dunque, scrive con il silenzio.
A volte i podcast toccano temi complessi. Come assicurarsi che le persone da casa capiscano?
Il giornalista dovrebbe sempre chiedersi se le persone stanno capendo che cosa lui descrive. Nel suo podcast The Gamer, dedicato ai videogiochi, Rudy Bandiera parla a un certo punto di Fortnite. Gli esperti sanno tutto di Fortnite. Tante persone potrebbero non conoscerlo. E allora il podcaster si ferma per introdurre una scheda esplicativa efficace.
Ma che cos'è Fortnite? È un videogame del 2017 sviluppato da Epic Game e People Can Fly. Stando ai dati forniti da TechCrunch, Epic Game ha ricavato 3 miliardi di dollari dal giochino elettronico, consacrandolo senza dubbio come il più profittevole prodotto di intrattenimento dell'anno appena trascorso.
C'è qualche altro podcast giornalistico che ti ha colpito per le sue soluzioni stilistiche?
Siamo stavolta sulla piattaforma di ascolto Audible di Amazon. Matteo Caccia propone L'isola di Matteo, un viaggio nella Sicilia del più sfuggente tra i latitanti di mafia, Matteo Messina Denaro. In questo suo viaggio il podcaster si accompagna al giornalista siciliano Giacomo Di Girolamo, autore del libro L'Invisibile, il massimo conoscitore delle vicende di Denaro. A un certo punto, Caccia e Di Girolamo ci ricordano che Denaro è stato il primo capo mafia a uccidere per amore, per gelosia. Ecco come fanno. Caccia e De Girolamo insieme.
A un certo punto, finita la diretta, ci spostiamo nella redazione di TP24. Io tiro fuori dalla mia borsa una copia dell'Invisibile, il libro di Giacomo che racconta di Matteo Messina Denaro, e inizio a leggergli un estratto che racconta una storia davvero assurda e triste ed emblematica. L'omicidio con Sales è una svolta, Matteo. Non è una storia d'amore e di morte, è qualcosa di più. Perché mai era successo nella storia di Cosa Nostra che un boss
chiedesse a dei mafiosi non appartenenti al suo mandamento di eseguire un omicidio per un motivo personale, personalissimo, far fuori un rivale in amore, non per gli interessi di Cosa Nostra, solo per gelosia. Facendo uccidere Gonzales, secondo me ha compiuto il tuo salto di qualità. Non sei più un boss di Cosa Nostra giovane, ma pur sempre inquadrato in un'organizzazione dalle regole rigide. Sei un mafioso nuovo nella tua violenza, nell'arroganza senza limite, nell'ostentazione sfacciata del tuo potere di vita e di morte sulle persone. Sei qualcosa di diverso adesso, un padrone, un capo che detta le regole.
Come si termina infine un podcast giornalistico?
Le tecniche possono essere tante. Una ci ha colpito molto. Il podcast è Colpo di Stato, la storia del golpe borghese, di Antonio Iovane. In Italia siamo nel 1970. Cospiratori di matrice fascista tentarono appunto un colpo di Stato. Nella prima puntata un cospiratore racconta di quella notte del tentato golpe e cita la pioggia.
Capitolo 1. La congiura di Borghese.
La notte del golpe sembrava il diluvio universale. Dovevo andare con questo tenente che avevo conosciuto, che mi avevano presentato prima. Dovevo andare lì alla porta. Poi pensava lui, il tenente, a entrare dentro, perché la notte c'è sempre una guardia al ministero, tutti i ministeri, ma specialmente agli esteri. Questo tenente dei carabinieri sapeva dove doveva andare lì per bloccare la sala trasmissioni.
E la pioggia ritorna, non a caso nel finale del podcast. Ascoltiamo ancora.
Insomma, se conosciamo la verità storica, la verità giudiziaria ci consegna la versione del conciliabolo di pensionati. Quella notte, dicono i giudici, non c'è stato l'ingresso al Viminale, il furto delle armi, le convocazioni dei paracadutisti e degli uomini di avanguardia nazionale e di ordine nuovo. Non c'è stata la mobilitazione delle guardie forestali né la direzione strategica nello studio dell'avvocato Mario Rosa. Il cantiere di Remo Orlandini è rimasto avvolto nel silenzio e il principe Junio Valerio Borghese ha passato la notte nel suo letto a casa, in via Flaminia, come avrebbero fatto gli altri 20.000 cospiratori. Non c'è stato nulla. Solo una cosa, sicuramente, c'è stata. La pioggia.
Ecco, la pioggia è all'inizio del podcast, con la testimonianza del cospiratore, e ritorna alla fine. Siamo di fronte a un racconto costruito con una struttura circolare. La pioggia, all'inizio e alla fine.